Le mie linee d'ombra con Gianmarco Griffi.
Un lampo estatico di uccelli brutti, grigiastri, volteggiava basso sulle nostre teste. Uccelli deformi, simili a giganteschi insetti o a un disgustoso incrocio tra corvi e tacchini, folleggiavano spossati, sobbalzanti, cabrando e buttandosi in picchiata verso il borbore che scorreva dall'altra parte della strada. «Questo è tuo», ha detto Tommy, riferendosi al libro. Io non sapevo cosa dire. Me ne stavo lì impalato a fissare gli occhi annuvolati di Tommy e la sovraccoperta verde di quel libro, e cercavo di capire la ragione per cui voleva darlo proprio a me. Sentivo le pupille di Angelica e Gipo piantate addosso come puntine. Gli uccelli brutti si sono sparpagliati in cerchi sempre più ampi, poi si sono raggrumati in drappelli, per poi sfrangiarsi inzaccherando il biancume del cielo col loro grigiore buio, e infine spulezzare in ogni direzione come elettroni secondo il principio di indeterminazione di Heisenberg. Ammesso che io abbia compreso la spiegazione del principio di indeterminazione di Heisenberg durante le ore di fisica con quel porco di Zaffagni, detto il bastardo colpitore, che gira per i banchi con una squadretta usandola come un frustino, come uno staffile, sulle gambe degli alunni più scemi, come li chiama lui. Io sono tra gli alunni più scemi. E nonostante le denunce, nonostante i moniti, nonostante viviamo noi in un tempo nel quale gli alunni hanno sempre ragione, Zaffagni se ne frega e ci tratta come dementi, ci tratta come tanti piccoli Tommy, benché Tommy sia l'unico in classe a capire ogni spiegazione di Zaffagni. Tommy è un maledetto genio della fisica, ripete spesso Negro, cosicché Tommy sia l'unico a non subire le angherie del bastardo colpitore. E questo non ci va giù. Ho sentito la voce di Angelica nelle orecchie come uno spostamento d'aria improvviso. «E allora, Arturo, lo prendi o no questo libro?» Io non potevo rispondere perché a quel punto mi era presa la mia cosa brutta, ovvero la cosa che mi pigliava ogni volta in cui dovevo fronteggiare una situazione imprevista, una situazione che non comprendevo fino in fondo o che non mi lasciava la possibilità di agire. Insomma, ero atterrito, come il giorno in cui mia madre si presentò al circolo per comunicarmi che aveva un cancro, o come la volta in cui mio padre venne in camera mia per dirmi che se ne andava. Io gli domandai dove se ne andasse, pensando a uno dei suoi viaggi di lavoro. Lui sorrise e rispose che se ne andava a Panama. E quando torni, gli domandai. Lui sorrise ancora e rispose che non sarebbe tornato mai più. Lo fece con quella sua voce calma e baritonale, aggiungendo che se avessi voluto avrei potuto decidere di andare a vivere con lui e con la sua nuova donna colombiana, conosciuta durante uno dei suoi viaggi in giro per il mondo a catalogare piante. Dipendeva tutto da me, come se dovessi scegliere tra una gita al mare e una gita in montagna. Negro ha approfittato della mia cosa brutta per strappare il libro dalla mano di Tommy. Ha iniziato a sfogliacchiarlo, ad annusarlo, a simulare patetici grugniti o conati, tanto che se non fossi stato rigido come lo stecco di un pinguino e imbesuito come una mucca drogata, lo avrei preso a calci in culo. Gipo mi si è avvicinato. Mi ha passato il palmo della mano di fronte agli occhi. «Arturo, sei qui con noi?» Non ho risposto. Tarantino, che di solito se ne stava in disparte perennemente in silenzio a filmare qualunque cosa, e che fino a quel momento era rimasto in disparte, silenzioso, ha cominciato a riprendere tutto col suo smartphone, ma sempre in disparte e silenzioso. Il campanile della chiesa di Nostra Signora di Lourdes, una colata di cemento in stile brutalista con una croce di ferro sul tetto e un paio di finestrone abbellite da vetrate opache, ha suonato 5 rintocchi e io, come un paziente risvegliato dall'ipnosi, ho ripreso coscienza. Era come stare di fronte a un confine, a un margine, una linea d'ombra. Ho strappato il libro dalle mani di Negro e me lo sono portato al corpo, proteggendolo come un pallone da rugby, prima di infilarlo nello zaino. «Basta!» ha detto Angelica. Negro si è immediatamente zittito. Angelica ha chiesto a Tommy se era pronto e lui ha risposto «Pronto per cosa?» «Per la prova dei riflessi», gli ha detto Angelica. Io e Gipo abbiamo acceso una canna e Gipo ha fatto per passarla a Tommy. Lui ci ha guardato un po' stranito, poi ha allungato la mano per prenderla. In quel momento Gipo ha ritratto la canna e se l'è infilata tra le labbra. «Ecco», ha detto Angelica, «questi sono buoni riflessi». Tommy è rimasto fermo con la sua mano tozza protesa, poi l'ha infilata in tasca. «Anche se a dire il vero», ha detto Negro, «testare i riflessi col nostro amico Tommy è fin troppo facile». Poi si è avvicinato a Tommy e gli ha dato una pacca sulla spalla. Gipo si è fatto un bel tiro e poi ha passato la canna. «E allora, Tommy, sei pronto?» ha chiesto Angelica. «Sì», ho aggiunto io, «non abbiamo tutto il giorno». Tommy non ha detto niente. Ha tirato fuori la mano dalla tasca e ha fatto per mangiucchiarsi un'unghia o infilarsi un dito nel naso. Ma poi gli deve essere venuto in mente che non sarebbe stato un comportamento adeguato alla situazione e se l'è rinfilata in tasca. «Preparatevi», ha detto Gipo. «Se è vero che nell'ambito della realtà, le cui condizioni sono formulate dalla teoria quantistica, le leggi naturali non conducono a una completa determinazione di ciò che accade nello spazio e nel tempo, e che l'accadere è rimesso al gioco del caso, quel giorno tutto concorreva a confermare quel gioco, tutto contribuiva a farci sprofondare in un gorgo di insensatezza, come se quel giorno fosse stato plasmato da un demiurgo pasticcione inutilmente crudele, come quei bambini che strappano una a una le zampe dei ragni, o quelli che dopo aver allagato le tane dei grilli talpa attendono pazientemente che ne fuoriescano per catturarli e decapitarli con un tagliasigari che funge da ghigliottina. Quel giorno Tommy era un grillo talpa tra le mani di 4 bambini e una bambina, e noi eravamo 5 grilli talpa tra le mani di una divinità oltrice pronta a tutto pur di affermare il proprio dominio sulla città dei derelitti, la città dei raminghi, la città degli abbandonati. Ma anche quella divinità, nella sua brama di potere, era una bambina sperduta tra le mani della forza più potente dell'universo, il caso che imperava su ogni cosa, sprizzando come acqua dalla roccia, intrappolando gli uomini e gli dèi nel suo informe groviglio.